Davvero credo che ci sia da cantare molto le misericordie del Signore per questo incontro che rafforza un legame di comunione tra le nostre chiese. Infatti non è solo un incontro che ravviva una semplice amicizia, ma vuole essere un incontro che ravviva una comunione tra chiese, e in particolare questa sera una comunione tra chiese cristiane. Consapevoli, ecco, di questo, e credo che vivere un momento come quello che stiamo vivendo stasera è alla luce di quello che è avvenuto a Cuba qualche giorno fa, l'incontro del Papa con Kirill. Credo che col patriarca di Mosca, credo che da questo punto di vista l'incontro come quello di stasera da un certo punto di vista sia facile o sia facilitato, ma da un altro punto di vista sia estremamente impegnativo. Quello che è avvenuto, il dove è avvenuto e fra chi è avvenuto, ci dà modo di vivere uno dei momenti più belli, di cui forse non ci rendiamo perfettamente conto, ma uno dei momenti da cui non si può tornare indietro, perché credo che vada oltre il semplice significato dell'incontro fra la Chiesa, fra i cristiani di professione cattolica e cristiani ortodossi. E naturalmente, ecco, c'è una frase del Papa che ha reso possibile questo: scegli tu il luogo, io voglio incontrarti. Scegli tu il luogo. Allora, da questo punto di vista, cosa vuol dire? Vuol dire che al di sopra di tutto e prima di tutto siamo chiamati alla comunione, e quindi quello che noi viviamo è, da questo punto di vista, un cammino essenzialmente di Chiesa, che è attraverso delle persone. E noi lo viviamo non in un modo essenzialmente centrato su degli incontri di preghiera, ma lo viviamo, questa comunione, in un ambito che è quello della carità, quindi legame con la Chiesa ortodossa rumena attraverso Padre Michael, il legame con i pastori, anche noi delle chiese pentecostali, il pastore Paul è venuto da Parma per incontrare dei fratelli miseriani, ne avrebbe dovuto incontrare due in OPG, in realtà ne ha incontrato uno solo, perché nella notte tra sabato e domenica, il giorno del suo compleanno, era sabato, Osman After si è tolto la vita. E insieme con Paul siamo entrati all'OPG, molto affranti, molto, perché credo anche che ci sia proprio un ecumenismo, che è l'ecumenismo della carità, che non è semplicemente l'ecumenismo delle cose da fare, ma tante volte è l'ecumenismo della croce. E anche nei 30 punti che il Papa e Padre Kirill hanno firmato si fa riferimento, ecco, a questo discorso legato al fatto che in quanto cristiani siamo presi di mira e perseguitati, in quanto cristiani. Poi ho dato una letta, una scorsa al cammino che per voi è previsto in questo anno. È un cammino in cui avete avuto coraggio, un cammino ambizioso da un certo punto di vista, e il primo incontro è sempre il più difficile, ecco, perché si tratta di aprire la strada. Io non vorrò aprire niente perché è già tutto aperto, però effettivamente mi sono trovato un po' a disagio da un certo punto di vista, ma c'è stata oggi la preghiera dei miei dell'UPG, oggi ci siamo trovati perché è venerdì, facciamo sempre l'incontro sulla parola della domenica e abbiamo pregato per questo incontro di stasera, quindi siamo in comunione anche con i miei. Per la verità c'era Cristian di fianco a me che a proposito del Vangelo, meglio, a proposito delle letture di domenica prossima, diceva, scusa Daniele, a me ha colpito una cosa, com'è che nel Vangelo e nelle letture di domenica prossima c'è tanta gente che dorme, perché dorme Abramo, dormono i discepoli sul tavolo. È un Vangelo, è una parola che mi piace questa, perché anch'io dormo tanto, allora uno gli ha detto, ma perché quando si dorme è Dio che ti parla e tu riesci a opporre meno resistenza, e un altro commento dice, però Don promettimi di non dirlo allo psichiatra, perché sennò ci aumenta la terapia se diciamo che di notte Dio ci parla, perché abbiamo uno psichiatra agnostico, lui ha detto che è agnostico, quindi non fare la spia allo psichiatra, che era lo psichiatra di Nanni. Allora, e l'altra tentazione, non quelle di domenica scorsa, l'altra tentazione che mi veniva mi sovveniva, insomma, era quella di partire questa sera da Maria, ecco, dalla Madonna, che anche nei 30 punti Chirille e Francesco citano come madre di misericordia. Cosa dire di questa donna? L'annunciazione, la visitazione, in famiglia, luoghi intrisi di parola perché intrisi di Spirito Santo. Una parola che si fa carne, ma direi che per le parole stesse di Maria, una parola che rende schiava colei che di fronte a Dio coglie la propria vita come la vita di una misera, pensate. Non una parola che ti solleva, non semplicemente una parola che ti cava fuori da una situazione, ma una parola che ti fa percepire come tu sei chiamata ad essere la schiava di colui che si è fatto schiavo. Pensate come Maria si identifica nella Chiesa. I padri avevano ben chiaro in testa che non era tanto la Chiesa semplicemente che si identificava in Maria, ma Maria nella Chiesa. Una Chiesa che inevitabilmente, se è in ascolto della parola, è una Chiesa che genera, percependo il suo rapporto col Signore, che è Signore perché schiavo. Domenica Gesù ci parlerà di colui che si, il Vangelo ci parlerà di Gesù che si trasfigura, ma perché si è sfigurato, perché è l'uomo davanti al quale ci si copre la faccia. Allora Maria sarebbe stata una grossa tentazione, quella di fermarsi sui testi, ad esempio, dell'Annunciazione, prototipo di ogni cammino di Chiesa, prototipo di ogni cammino ecumenico, di una donna che proprio facendo riferimento ai testi della Scrittura non appare, ma è presente non solo alla sua storia e alla storia del suo popolo, ma alla storia di quel tempo e del nostro tempo. Una donna che legge la storia come la storia di coloro che vengono innalzati da una condizione di umiliazione, che vengono abbassati da una condizione di potere, le cui mani, direbbe Maria, vengono svuotate, perché i poveri poi siano, da questo punto di vista, innalzati. Vedete che Maria coglie, insomma, come direbbero i salmi, gli umili sono coronati di gloria. Ma questa è una tentazione a cui io ho resistito, mica tanto perché adesso ve ne ho parlato e quindi ho ceduto. Il testo invece da cui questa sera volevo partire, mi pareva che non potesse che essere questo, al capitolo 4 del Vangelo di Luca, quando Gesù a Nazaret entra nella sinagoga, il testo dice così. Gesù si recò a Nazaret, dove era stato allevato, ed entrò secondo il suo solito di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aperto lo trovò il passo dove era scritto: lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha portato per annunziare i poveri un lieto messaggio, per proclamare i prigionieri la liberazione e i ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi, predicare un anno di grazia del Signore. Poi Gesù arrotolò il volume e lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Tutti gli rendevano testimonianza, erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose: di certo, voi mi citerete il proverbio, medico cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade a Cafarnao, fallo anche qui nella tua parte. Poi aggiunse: nessun profeta viene accetto infatti. Vi dico anche che c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuno di esse fu mandato Elia, se non a una vedova in Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman, il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno, si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Beh, questo, mi sono fermato su questo testo che proviamo ad accostare in virtù dello Spirito. Innanzitutto perché è il primo atto pubblico di Gesù, almeno stando al Vangelo di Luca. E ci sono alcune condizioni importanti anche per capire poi tutto il resto. Dice il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato che Gesù si recò a Nazaret, dice che come suo solito si recò di sabato nella sinagoga. E lì gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, meglio, gli fu dato il rotolo dove trovò il libro del profeta Isaia. Queste sono le condizioni perché una comunità cristiana possa accogliere la parola. Gesù, come ci viene a dire il Vangelo di Luca, vive un legame con il luogo in cui è cresciuto. L'ascolto della parola è reso possibile nel momento in cui ci rendiamo conto di un legame che prima parlavamo a cena con Giorgio, della sua sorpresa nell'andare nelle case a portare la benedizione del Signore. È il luogo dove si è cresciuti, è il luogo dove Luca indica Gesù come colui che è stato educato e come colui che cresce. in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. La condizione per la parola non è una condizione diversa da quella che ognuno di noi vive ogni giorno. Non solo, ma c'è una frequenza che il Vangelo dice essere la frequenza con la quale Gesù ascolta la parola. Gesù frequenta il luogo della parola, a cui peraltro non si era tenuti. Non era obbligatorio frequentare la liturgia sinagogale. C'era l'obbligo di frequentare il Tempio, ma la sinagoga era un luogo nel quale ci si radunava. Addirittura, venendo a mancare il Tempio, diventerà il punto di riferimento anche dell'azione cultuale. Però Gesù vi si reca come fa di solito. Ecco. Questo dice che cosa? Dice che nella vicenda di Gesù e nel suo rapporto con la parola, Gesù incarna quello che la parola stessa dice di sé. È la frequentazione delle scritture che permetterà poi a Gesù di dire oggi si è adempiuta questa scrittura. Maria viene sempre presentata, meglio, viene presentata spesso nei quadri dell'Annunciazione come colei che tiene in grembo la parola. Maria è stata trovata dall'angelo in ascolto della parola. E allora uno dice, quando è che una comunità può vivere dei momenti nei quali percepisce che sta accadendo qualcosa? Se c'è la frequenza costante con le scritture. Le diaconie che noi facciamo in OPG tutte le settimane, a volte sono diaconie che si trascinano, sono stanche, poi inaspettatamente. Lo Spirito suggerisce delle cose e le suggerisce non a uno soltanto. Dalla parola che hanno ascoltato, uno ne fa un pezzo di strada, poi un altro riprende, ma quello che stupisce non è quello che a volte succede raccontando quello che accade nelle diaconie dell'OPG, è che ci si meraviglia di come mai persone così segnate dalla miseria e dalla povertà possano dire delle cose belle in ordine alla parola. Pensando al fatto della mia parrocchia e pensando invece alle diaconie così come le facciamo in OPG rispetto a quelle della mia parrocchia, che cosa noto? Che vivendo quelle che si fanno in OPG, quando partecipo a quelle della mia parrocchia, mi viene da dire, ma guarda, anche gente normale è capace di ascoltare la parola. Anche gente che si dice normale è capace di ascoltare la parola. Invece solitamente, quando si racconta quello che avviene nella diaconia dell'OPG, ma guarda, non si direbbe mai che persone così ammalate, che si sono rese responsabili di fatti così gravi, potessero riflettere sulla parola in un modo così profondo. Allora capite cosa vuol dire di solito Gesù entrava nella sinagoga. A un certo punto può accadere che nel cammino, come è avvenuto in questi 30 anni per voi, in 20 anni o forse qualche anno in più da noi, di sicuro 25 in OPG, di sicuro una ventina sulla strada con le ragazze della strada, può accadere che a un certo punto, se si frequentano le scritture, si riesce a cogliere di questa parola quel versetto, quella frase, quella parola, quella virgola che ti cambia la vita.
OPG cosa vuol dire?
Vuol dire ospedale psichiatrico e giudiziario. E allora questa annotazione che Gesù, che il Vangelo fa di un Gesù che frequenta le scritture, è necessario da questo punto di vista. E il Vangelo prosegue e se il Vangelo dice questo di Gesù, perché non può dire questo di ciascuno di noi? Qual è il luogo in cui di solito noi frequentiamo, qual è il luogo che frequentiamo nel quale ascoltiamo la parola? Questo saluto importantissimo, Paolo lascia al termine della lettera ai Romani, è la Chiesa che si riunisce nella sua casa per la frazione del pane. Per la condivisione delle scritture, la Chiesa che si riunisce nella sua casa. Il passo successivo alle benedizioni che fa Giorgio nelle case qual è? La sua, il suo frequentare, come di solito Giorgio fa, che frequenta le case dove le persone condividono la parola. Non perché ci ritorni fra un anno. Perché alla luce di questo, l'ecumenismo allora diventa una necessità. Allora non mi chiederanno quante etnie ci sono nella mia parrocchia, mi chiederanno quali confessioni cristiane hai nella tua parrocchia. Non mi chiederai neanche quali confessioni cristiane hai nella tua parrocchia, ma con quali confessioni cristiane tu vivi in comunione. Ma c'è la necessità di frequentare, come di solito, i luoghi dei nostri quartieri, delle nostre parrocchie, perché? Perché da un momento all'altro la parola può rappresentare per te ciò che ti cambia la vita. Quella parola che ti viene rivolta è una parola che ti trova con le scritture in grembo? Non semplicemente in mano, ma in grembo. Non quella parola per la quale devi andare a scuola e devi fare un corso, ma quella parola per la quale semmai devi andare a imparare come si fa a partorirla. Quella parola che ti porta a considerare finita la tua sterilità. Quella parola che ti rende fecondo anche quando sei stanco e non sai come fare ad andare avanti. Perché? Perché se generi lo potrai essere stanco, ma rimani come una chiesa che hai generato. Pensate a come alla luce di questo, ad esempio, cambia la logica del catechismo, ad esempio. Catechisti, papà e mamma. E perché? Perché sì, perché chi ha generato sa anche come fare a generare la fede. Speriamo che lo sappia sempre di più. E il Vangelo ci viene a dire questo del Signore. Perché? Perché è premessa indispensabile. E gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Gesù trova il passo o è trovato dal passo? Non apre la Bibbia a caso. La parola non te la scegli, la parola è sempre qualcosa che ti viene data. Dicevamo domenica sera ai fidanzati, dicevo a Bruno, e avesse chiesto il Signore di fare un identikit della tua sposa, non l'avresti scelta così bella come Evelina? La scrittura è la tua sposa, per quanto tu possa dire della, per quanto tu possa fare l'identikit della scrittura, non c'è dubbio che per quanto bella sia così bella come la parola che ti è data. Perché? Ma perché intrinseca la parola è il fatto che questa parola ci sia consegnata, perché è di Dio, perché la parola ci dice che Dio in quella parola si consegna a noi, perché quella parola che viene data a Gesù dice il sottomettersi della volontà del Padre al Signore, perché sa che lui può aprire il rotolo e lo può aprire perché ne è degno, e ne è degno perché è l'agnello. La parola la si apre e si hanno le credenziali giuste per aprirla, la parola, se si dà la vita. Se si dà la vita. E Gesù sa che aprire il rotolo vuol dire dare compimento al mistero della sua Pasqua. Quando noi apriamo le scritture, sappiamo che ci viene data la possibilità di dare la vita. E soprattutto per i giovani, questo è importantissimo, che tante volte sono indecisi su quale scelta fare. Trovò il passo. Trovò il passo, o è trovato dal passo. Hai scelto l'Evelina, oppure l'Evelina ti ha scelto. E allora vedete qui che si incrociano gli sguardi fidanzati e si attendono reciprocamente una risposta. E tutti i fidanzati dicono: è vero. Se avessi fatto un identikit della persona che volevo vicino, non l'avrei fatta così bella come lei. E lei arrossisce e la rivina di lei: me lo dovresti dire più spesso, me l'ha dovuto, se l'ha dovuto mettere sulle labbra Don Daniele, una parola che non me la dice mai. E Gesù, capite, cosa vuol dire trovò il passo. Però le scritture hanno anche l'umiltà per lasciarsi riavvolgere. Cioè, le scritture si aprono e per Gesù ritrovano l'integrità che avevano prima di essere aperte. Se io apro la scrittura, la posso richiudere, perché è pronta la scrittura per essere riaperta. Come dice lo sposo del cantico: fontana sigillata sei, mi ama, fontana sigillata, pronta ad aprirsi e pronta ogni volta a riaprirsi. Pensate, una cosa bellissima aprire le scritture. Perché? Perché è come la prima volta. Aprire le scritture per il Signore è come la prima volta, è come l'unica volta, è come l'ultima volta. Ed è importantissimo che Gesù apra il rotolo, ma che Gesù anche lo riavvolga. Non si può dire mai di un testo: ah, lo conosciamo già. Come all'inizio degli incontri si dice: tralasciamo la lettura del testo perché lo conoscete già. Come se tu dicessi della tua sposa: non te la presento perché tanto sai già chi è. Ma come? Ma come? È come quando nel lezionario c'è scritto, c'è un quadratino che dice forma breve. Ma come? Ma poi la gente si stanca. Però se tu togli quel versetto, se tu ometti quel versetto può essere quello che cambia la vita di una persona che lo attende per cambiare la sua vita. Ci sono dei versetti della scrittura che hanno cambiato la vita delle ragazze nostre della strada. Omettere quel versetto che cosa voleva dire? Voleva dire lasciarli sulla strada. Perché? Ma perché la parola non è un contenuto, la parola è un essere vivente. La parola non è un concetto, non è un valore non negoziabile la parola. La parola è un vivente, è la carne tenera di Cristo, dice il Papa. In quello che ha detto a Firenze, che era poi, sapete bene, il documento finale, dopo quel discorso si poteva chiudere il convegno di Firenze e venire a casa. Era già tutto detto lì. La parola è questa. Apri il rotolo e lo riavvolgi. Come la prima, come l'ultima e l'unica volta. E allora Gesù finalmente può appunto dire di quel passo di Isaia, di fronte al quale Gesù ha anche l'autorevolezza per omettere che il Vangelo dei poveri non può andare d'accordo con la vendetta che Dio ha promesso. In quei primi versetti del capitolo 61 di Isaia, Gesù omette anche quella riga dove si parla della vendetta di Dio. Non si può annunciare il Vangelo ai poveri se si parla di vendetta, se si mette in conto la vendetta. Gesù omette questo. Gesù omette anche il discorso dell'afflizione dei miseri, perché a Gesù non interessa essenzialmente semplicemente la condizione di un popolo, ma una condizione più ampia che riguarda l'umanità intera. Non si può essere Vangelo dei poveri semplicemente per il fatto che si tiene in serbo la possibilità di vendicarsi, neanche di coloro che gli hanno fatto del male. Vi ricordate, in un altro discorso, il Papa a Lampedusa chiede perdono al Signore anche per quelli che si sono resi responsabili della situazione di coloro che erano morti in mare. Pensate che roba. Quello che in altre parole Fra Cristian di Tibirin, di cui quest'anno ricorre il 20° della morte, dice: mi sento complice del male che c'è nel mondo, anche del male che eventualmente potrebbe colpirmi e uccidermi. Pensate a che punto siamo. E allora a un certo punto Gesù di quel testo di Isaia, come abbiamo letto, può dire: oggi si è compiuta. Oggi. Ed è una parola che torna, dicevamo. Oggi. E per chi torna? Torna per i pastori, torna per il paralitico che viene perdonato, torna per Zaccheo, torna per il ladrone. Oggi, se vuoi che te, che per te il giorno che vivi sia l'oggi, bisogna che tu vada a imparare da coloro per i quali il Vangelo ha rappresentato l'oggi della salvezza. Oggi si compie questa parola. Per chi? L'abbiamo detto. Non c'è parola, noi sappiamo bene che non c'è verbo senza la rispettiva carne. Ecco perché a Firenze Gesù, il Papa, ha insistito tanto sulla: i poveri sono la carne tenera di Cristo, quella nella quale rimane incisa la vicenda di una vita sofferta, non i tatuaggi, ma le bruciature delle sigarette, le percosse, tutte queste cose. La carne tenera di Cristo. Oggi. E allora uno comprende bene uno comprende bene che valore ha questa parola oggi. Cosa vuol dire l'oggi per l'ecumenismo? Cosa vuol dire l'oggi per le nostre chiese? Comprendete che siamo in una condizione che è formidabile. Adesso vado verso la conclusione perché non si possono staccare i piccoli. Comprendete il discorso. Oggi si è adempiuta per voi questa scrittura che avete udita con i vostri orecchi. E allora a questo punto ci sarebbe rimasto, ho già finito, perché appunto non si possono stancare i piccoli, che non succeda come a Paolo, che uno casca giù dalla finestra. Il solo che noi forse convincendo, ma non abbiamo la possibilità di risuscitarli, quindi però a questo punto allora uno comprende, insomma, cosa che hanno compreso meno gli abitanti di Nazareth, che il rapporto tra uomini della parola e patria è un rapporto che non può funzionare. In altri brani del Vangelo si parla anche del casato e della famiglia. Neanche in casa sua. La profezia evidentemente ci dà di vivere dei legami. Mi verrebbe quasi da dire nessun profeta è profeta nella sua confessione. Don Vincenzo nel suo scritto parlava di questo sangue che viene versato, no, però anche a Tiberini i monaci avevano ben netta la percezione che non c'erano differenze rispetto a una vita donata in una vicenda che era quella del martirio. Addirittura non volevano neanche essere chiamati martiri, se questo fosse stato il presupposto per chiamare assassino qualcuno dell'Islam addirittura. Esatto. A questo punto ci sarebbe da vedere come fanno, e allora ecco che Gesù cita due esempi bellissimi, Elia ed Eliseo, ma noi non abbiamo tempo per poterlo verso troppo, ecco, però capite, queste due vicende di Elia ed Eliseo che hanno alcune cose in comune ma alcune cose diverse, per cui uno dice bene, facciamo un esempio, dico così per dirlo. Certo, possiamo dedicarci alla scrittura, e facciamo una lettura biblica per quanto riguarda la parrocchia, però questo può valere per Eliseo, da cui Naaman arriva, ma Elia va. Per un Eliseo che attende c'è Elia che va. La missione non è mai solo andare, è anche tornare, però noi solitamente abbiamo da gestire delle strutture per le quali aspettiamo che la gente venga da noi, dalle nostre parti, manca molto questo aspetto di Elia che va. Gesù incontra la cananea, ma il Vangelo di Matteo ne parla in questi termini. C'era una donna che veniva da e che Gesù va verso. La parola ti pone nella condizione di essere e di vivere l'incontro con chi? Con una donna straniera vedova. Se sei l'uomo della parola ti vedi venire un siro, un siriano, lebroso, uno che ti ha rapito una ragazzina alla quale deve la sua guarigione. Questo episodio veniva letto alla luce meglio questo episodio veniva letto alla luce di quello che famiglie albanesi, al di là dell'Adriatico, provavano a riflettere nel momento in cui si sono viste rapire molte figlie. E allora hanno detto, hanno scritto una lettera da dare alla ragazza albanese che incontravamo sulla strada, e gli dicevano: c'è un episodio nella Bibbia in cui Naaman il Siro viene guarito perché una ragazzina che lui aveva reso schiava gli dice che se si fida della parola di Dio può essere guarito. E queste famiglie hanno scritto questa lettera e l'hanno data a noi da distribuire alle ragazze, che noi abbiamo tradotto poi anche purtroppo in altre lingue a seconda dell'etnia a cui appartengono le ragazze, dove si diceva: provate da questo punto di vista ad essere voi la salvezza di quelli che vi sfruttano. Pensate che roba. Quello che esattamente ha detto il Papa, ad esempio, nel penitenziario l'altro giorno, alla frontiera con gli Stati Uniti, se lo trovo il testo ve lo leggo perché non voglio citare a memoria. Il Papa dice una cosa che dovrebbe farci pensare da questo punto di vista. Dice, questo lo trovo con calma, dice a un certo punto: non è strano cogliere come chi ha sofferto possa diventare a sua volta profeta. Sono finiti i profeti, di loro attacchiamo le loro frasi con la loro firma. Oppure c'è una profezia che va riconosciuta. A colui che ha potuto aprire le scritture perché mi ha immolato. Il discorso Giorgio che ha fatto Gesù a Ciudad Juarez, un discorso esagerato, un discorso che non fa sconti, ma e queste due vicende di Elia e di Eliseo. Dice: ma il nostro modo di accostare la scrittura comincia a mostrare qualche segno di cedimento anche da noi. Però chi è che ti mantiene te? Il tuo essere uomo della parola, il vostro essere uomini e donne della parola, ci direbbe il Signore. Chi vi mantiene? Qual è l'ultima volta che avete mangiato il pane impastato con l'olio della vedova? Profeta Elia non si può reggere se non per la farina impastata con l'olio della vedova. È inevitabile che la parola debba la sua sussistenza alla condizione, meglio, a ciò che essa stessa ha reso la povera gente. Gli episodi sono innumerevoli da questo punto di vista. Quante volte hai capito che essere uomo della parola voleva dire astenersi da ogni protagonismo? Eliseo mi manda a dire. Di Eliseo che cosa si sa? Della sua fede nell'efficacia della parola che fa imbestialire Naaman il Siro. Che fa imbestialire Naaman il Siro. Ma come? I servi di nuovo intervengono, ma deve essere chiesto una cosa gravosa, e vatti a battezzare, vatti a lavare 7 volte il Giordano. Non c'è prezzo per l'azione di Eliseo, È impagabile la fede nell'efficacia della parola di Eliseo. Qual è l'ultima volta che hai accolto i siri? Non è venuto da te un uomo virtuoso, è venuto da te un uomo disperato che deve la sua salvezza a colei che lui ha fatto schiava. Capito? Elia si trova in una terra che non è la sua patria, a proposito. Da Eliseo in un uomo che non appartiene alla sua patria. Capite che la parola si sconvolge? Cosa meravigliosa, bellissima. Pensate a un testo, cosa bellissima. Per uno che va, c'è un altro. Ah, una cosa. Uomini profondamente, anche domenica, uomini che è lì insieme con Mosè, profondamente segnati da una vita di sofferenza a causa della parola. Questa è una cosa bellissima. E allora, come dire, credo che da questo punto di vista proprio dobbiamo ringraziare il Signore. Un po' anche mi avete costretto adesso queste cose, ma credo che dobbiamo rispettare il Signore per la vita. Perché, ad esempio, ieri sera in casa, mercoledì, condividiamo la parola, e te l'ho già detto, è il momento più vero di casa nostra. Dove non c'è la paura di essere rimproverati da chi è responsabile di casa nostra, perché io qui non voglio fare al male, non c'erano persone indisponenti. Non vediamo l'ora che cambi questa persona, perché è prepotente, delle volte quando sarà via dice le parolacce, non se ne può più. Stima bene quando ad esempio viene a Fanno, ecco, per dire. No? Ieri sera allora si stavamo mettendo a tavola, Avevamo appena mangiato, ci siamo rimessi a tavola per la parola. È arrivata la telefonata di Fresi, uno di noi, che va a dormire in una casa che per il momento è vuota perché chi la abita sta male, sono andato per un periodo di convalescenza, arriva, ha trovato tutto acceso. Sono entrati a rubare. Siamo andati tutti là, perché se c'era qualcuno dentro, saranno in tanti, potevamo prenderne un po' per uno, per prendere tutti insieme, solo tutti. Allora uno di noi dice, beh, non stiamo di materia, però è. Siamo stati lì, abbiamo girato, una casa molto grande, un disastro, abbiamo chiuso. Siamo arrivati a casa che era le 10:15, io ho detto, beh, io spero che loro non vadano. E da lui io sono sceso, ho parcheggiato il pulmino. E speriamo che invece era le 10:15. Io trovo tutti noi che siamo andati a vedere per aiutare Fresco, sono arrivato in casa ed erano tutti a casa. Con il foglio nostro, sapete di me, pronti per la parola. Mi sono sentito un imbecille. Guarda, siamo di nuovo tutti andati. È risuonata la stessa campana che ci chiama al pranzo o a cena, è la stessa campana che ci convoca per la parola. E i miei di casa. Anche se erano 10:15, dov'è? Facciamo un po' presto, non la finiscono più di commentare la parola. Verissimo. Come vi ho già detto, quello che ci diceva quella signora che ci ama, ci vuol bene, insomma. Se tu non leggi la parola con la tua gente, puoi chiudere casa. Quella signora lì. Come si chiama? sia stato bellissimo. Ci siamo messi a tavola, poi ci siamo alzati, siamo andati a vedere questa casa grandissima, abbiamo chiuso le finestre, avevamo aperto l'aria, eccetera. Siamo tornati, io dicevo, ecco, adesso mi sono fatto, dovevo preparare un conto di oggi, stamattina è stata un'altra mattina, e invece più di successo mi devo trovare un nuovo tavolo. Ecco perché allora credo che da questo punto di vista non possiamo permetterci di fare quello che il testo come quello che abbiamo ascoltato ci ha suggerito. Allora poi diciamo che voi prenderete in considerazione la peccatrice perdonata, Zaccheo, il Vangelo della Misericordia, il buon ladrone, tutti questi testi, ecco, credo che vadano letti mi sembra alla luce di quello che questa sera il Signore ci ha suggerito, anche perché poi il Papa parla piano, ormai il discorso è molto adeguato dell'annuncio del Vangelo ai poveri, parlo nel momento dell'Evangelio di Gaudio, che secondo me è il vero nucleo di tutta la legge. Mi ha parlato degli angeli, mi ha parlato di un'unica parte, il Papa ammetta questa percezione.
Daniele citava i martiri di Tiberin e mi ricordo che la comunità di Tiberin, che era in Algeria in un contesto di guerra civile, in un contesto di terrorismo, chiamava i terroristi del GIA i fratelli della montagna e chiamava i poliziotti che li combattevano i fratelli della pianura. In questo credo che la paradossale sindrome di Nathan, che con grande lucidità Don Daniele ci ha messo sotto gli occhi, abbia raggiunto, come dire, un'espressione massima, e mi sembra che la consapevolezza del martirio in questo rapporto così conflittuale tra questi due gruppi, comunque fratelli, abbia raggiunto un grande apice. La seconda cosa che così mi faceva venire in mente questa sera è il racconto che ha scritto un amico di Fossombrone, che raccontando la vicenda di un suo compagno morto in cella riporta che aveva lasciato detto che nella sua tomba volesse che fosse scritto finalmente libero. E allora in questo passo del rotolo che Gesù si trova a leggere, o che il rotolo, come diceva Don Daniele, ha trovato Gesù, lo Spirito del Signore che proclama ai prigionieri la liberazione, in qualche modo non è solo, come dire, la liberazione da ogni giudice, la liberazione da ogni catena, la liberazione da ogni muro, la liberazione da ogni carceriere, ma era la liberazione finale, la liberazione dell'incontro con il Signore, che rappresenta davvero la pace definitiva, la libertà, la liberazione definitiva, quella libertà, quella liberazione che soltanto lo Spirito del Signore che è sopra di noi può portarci.
Cari fratelli e sorelle, io mi chiamo Devon e volevo dire due o tre cose. Ascoltando quello che è stato detto prima, mi sono reso conto di quattro cose che volevo dire a tutti. Allora, parlavamo della relazione con la parola di Dio. Allora, io vorrei proporre un altro perspettivo per quale diciamo, ok, la parola di Dio è importantissima, il fratello della Chiesa evangelica diceva del specchio, ed è giusto. Io penso che per conoscere te stesso bisogna guardare dentro la parola di Dio. Perché? Perché noi non siamo creati da noi stessi, noi siamo stati creati da Dio, e in ognuno di noi, chiunque ha ricevuto Gesù, chiunque è cristiano, e non sto parlando di religione, sto parlando di cristianesimo come rapporto, come la vita divina di Dio dentro di noi. Chiunque cristiano che abbia lo Spirito di Dio è ricreato da Dio. Se tu vuoi conoscere un prodotto, dove vai? Vai dal manuale. Il manuale serve per farti capire come funziona il prodotto. Tu non puoi comprare, non lo so, un cellulare LG come quello che ho, e quando c'è un problema va a prendere il manuale dell'iPhone. Cioè, non va, non capirai mai niente. Se noi siamo ricreati, rigenerati nella, cioè, con la vita di Dio dentro di noi, vuol dire che per conoscere noi stessi, non quello che ci dice lo psicologo, non quello che ci dice i nostri genitori o i nostri amici, no, per conoscere noi stessi chi siamo, dobbiamo rivolgersi alla parola, perché la parola è lo specchio. Paolo diceva cosa? Guardando nello specchio della parola, sono trasformati giorno in giorno, diceva lui. Alla fine la parola è divisa, di solito noi dividiamo la parola in tre sessioni, c'è l'Antico Testamento, c'è i quattro Vangeli, no? E poi, diciamo generalmente, c'è adesso la Bibbia. Io propongo questo pensiero: c'è l'Antico Testamento, capiamo la storia dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento invece non è solamente la storia di Gesù, no, è la rivelazione di Gesù Cristo, del Figlio di Dio, la parola che è scesa sulla terra. La rivelazione si trova nei primi quattro capitoli di Vangeli. E gli altri testi, invece di essere, no, sono la rivelazione della nuova creatura nel Signore. E noi siamo la nuova creatura nel Signore perché abbiamo accettato Gesù e siamo stati ricreati, i nostri spiriti ricreati nella stessa sostanza di Dio. Ma sapete cosa vuol dire? Sapete la bellezza di questa parola? Chi siamo in Gesù? È una questione che dobbiamo proporci ognuno, cioè a se stesso. E io dico che l'ora, il 20 minuti, 30 minuti, quello che è, a cui si ascolta la parola da domenica, non basta per capire le cose, no, non basta. Se io mi sposo e mi vedo la mia moglie per 30 minuti o un'ora ogni domenica, chi è la salina porta bene? La conoscerò? No, mai. Noi diciamo per coltivare relazioni fisiche bisogna spendere tempo, bisogna passare tempo insieme, bisogna fare questo, bisogna fare questo. Va bene. Allora, la parte dello spirito che ci dà la vita, cosa facciamo? Bisogna coltivare la parola.
Il Signore mi chiama a vivere ogni giorno nella verità.
Ma
mi chiamo Lisetta. Il Signore mi chiama a vivere ogni giorno nella verità, essere me stessa in comunione con Lui. Questo cosa significa? È difficile vedermi rinnovata completamente, pur sentendomi una tensione positiva. Ogni giorno ricado negli errori di sempre, come scontato ripetersi nella banalità e nella pigrizia di gesti o situazioni incomplete. Certamente la volontà del Padre è essere chiamata a diventare una persona diversa, capace di liberarsi dalla prigione, dalle prigioni o strutture negative che si sono consolidate nel tempo. È di conforto percepire che la cura degli aspetti psicologici non si condiziona dal desiderio di Dio di vedermi una persona ricca umanamente nell'essere più profonda. Signore, aiutami a fare chiarezza, illuminami con la tua parola, parlami. Io proverò ad ascoltarti.
Io volevo dire che nella mia vita ha avuto tanta importanza la parola di Dio, ma anche a fianco la Chiesa che me l'ha consegnata, che me l'ha fatta conoscere. Per cui camminando ho avuto davanti l'esempio di uomini di Dio, spesso di sacerdoti, che mi hanno portato, che mi hanno aperto, che mi hanno spiegato la parola di Dio. Camminando ho avuto grandissimi esempi e sono stata portata a considerare nei poveri il luogo prescelto, preferito da Dio per abitare, per parlare. Adesso, in questa situazione di aver conosciuto l'Altissimo, il Profondissimo, la mia fatica più grossa è vedere Gesù in chi mi sta a fianco, nella famiglia, nella parrocchia, negli amici. E quindi è questo che nella parola di Dio so che devo ascoltare con attenzione.
Mi ha colpito l'ultimo versetto del Vangelo di Matteo, dove dice che Gesù, passando in mezzo, non se ne andò. Era sul ciglio del monte, eravamo tutti pronti a buttarlo giù, però lui è passato in mezzo a noi. A me piace pensare che ci ha trapassati, che ci ha aperti e richiusi per essere riaperti di nuovo a lui. Ecco, volevo che per questo si pregasse.
Cioè, questo non vorrebbe essere una conclusione, ma la prima tappa di un cammino che vi vedrà e ci vedrà uniti. Allora volevo concludere con tre righe del Papa che dice così: dal momento che questa esortazione è rivolta ai membri della Chiesa Cattolica, desidero affermare con dolore che la peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. L'immensa maggioranza dei poveri possiede una speciale apertura alla fede, hanno bisogno di Dio e non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, quella che dopo ci darà il Padre Vittorio, la sua parola, la celebrazione dei sacramenti e la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede. L'opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in un'attenzione religiosa privilegiata e prioritaria. E quella frase che vi citavo prima dice così, si rimanda insomma, ecco, chi ha sofferto profondamente il dolore e potremmo dire ha sperimentato l'inferno può diventare un profeta nella società. Lavorate perché questa società che usa e getta la gente non continui a mettere il